Allora, vi vado ad introdurre un po' l'argomento di cui vogliamo parlare oggi. Sostanzialmente ci piaceva addentrarci in questa visione, diciamo, ispirata all'aver visto un documentario che parlava dell'argomento per cui cosa succederebbe alla Terra se tutti gli umani sparissero improvvisamente. Appunto, la visione che si delinea è questo mondo un po' immaginario, ma anche basato su molte, diciamo, cose scientifiche, intese come che cosa succederebbe appunto al mondo se l'uomo smettesse di abitarlo improvvisamente. Un documentario della History Channel, se non sbaglio, che trovate anche in streaming, però in inglese. Il documentario sostanzialmente ci fa vedere attraverso delle digitalizzazioni virtuali del mondo, delle ricostruzioni, non ricostruzioni, diciamo, delle simulazioni di come cambierebbe la visione della Terra e quindi le nostre città e tutto il quotidiano che conosciamo oggi se l'uomo sparisse improvvisamente. Per improvvisamente intendo non per cause tipo disastri naturali, non per meteoriti o altro, ma senza specificare il motivo, da un giorno all'altro l'uomo sparisce. Il mondo post-apocalittico senza l'umano è chiaramente un argomento che viene spesso trattato nella letteratura, nei film e in tante altre forme di arte e di cultura. Però molto spesso prende delle declinazioni un po' immaginarie, un po' fantascientifiche, no? Invece questo pomeriggio vogliamo capire quali sono le previsioni realistiche di quello che succederebbe in un mondo abbandonato dall'uomo. Lo andiamo a fare proprio contando i giorni, i mesi e gli anni che passano dalla scomparsa dell'uomo, a vedere che cosa succede a livello dei materiali, delle nostre costruzioni, a livello delle specie animali che sopravvivono, delle specie vegetali che prendono il sopravvento o meno. In maniera direi molto dettagliata. Chiaramente, ripeto, sono delle ipotesi, non è che sia mai stato, non è mai successo una cosa del genere, però si basano su delle teorie reali. Anche sulla base di alcuni posti nel mondo che sono stati, come vedremo, abbandonati improvvisamente da un giorno all'altro. Quindi che fine fa il mondo che conosciamo subito dopo che noi spariamo? Quindi ad esempio dopo un'ora dalla nostra scomparsa. Quello che succede improvvisamente è che una delle maggiori influenze antropiche sul mondo circostante, ovvero la luce elettrica, comincia a spegnersi. Quindi le città cominciano a diventare buie, i lampioni si spengono.
I lamponi non si spengono mai. Al massimo si fanno più scuri e diventano more.
Madonna, vabbè. E questo succede, lo spegnimento della luce succede perché la maggior parte della nostra elettricità si basa su ovviamente il consumo di carbon fossili, che se non vengono costantemente forniti all'apparato che genera energia, ovviamente questo apparato va in shutdown. E rispetto invece alle altre forme di energia, vediamo ad esempio il nucleare. Il nucleare potrebbe andare avanti teoricamente a produrre energia ancora per un paio di anni dalla scomparsa dell'uomo sulla Terra, ma quello che succede è che se l'energia elettrica prodotta non viene consumata dagli umani, i reattori nucleari hanno dei sistemi di sicurezza per cui il reattore viene spento teoricamente. E invece per quanto riguarda l'eolico, Ah sì, ecco, il reattore nucleare si spegne addirittura in 2 giorni. Invece l'eolico, un po' come vedremo questa costante durante tutta la descrizione di questo mondo postumano, ha bisogno di manutenzione. La parola manutenzione è la parola chiave in tutto questo discorso. E la manutenzione dell'eolico prevede insomma, porre l'olio sulle turbine, lubrificazione, la pulizia, tanto altro. E quindi nell'arco di 2 settimane, insomma, anche questo va a friggersi. Qualcuno al telefono di Blackout mi dice di farmi meno canne, forse dovrei farmene di più. E invece, per quanto riguarda l'idroelettrico, che cosa succederebbe se l'uomo sparisse e abbandonasse completamente le mega dighe che conosciamo in giro per il mondo, che producono l'elettricità che questo mondo fa andare avanti? Anche qui, senza manutenzione, quindi la manodopera dal basso che pulisce costantemente l'apparato che produce questa energia, anche qui si avrebbe un blocco del sistema. Perché? Che cosa succede? Le dighe sono composte da dei tubi sostanzialmente di canalizzazione che senza manutenzione si riempirebbero pian piano di molluschi che si attaccherebbero alle pareti interne di queste tubature e le congestionerebbero completamente. Questo significa che, però in realtà ci sono anche dei sistemi di sicurezza anche qui, teoricamente, poi non si sa, che permettono al sistema di bloccarsi nel momento in cui si vede che queste tubature sono intasate. E quindi questo procurerebbe lo spegnimento automatico. Ma lo spegnimento automatico come si dice, dei motori di una diga significa che da una parte l'acqua non scende più e quindi dall'altra parte l'acqua sale, no? Il livello, diciamo, dei laghi artificiali che vengono prodotti dalle dighe salerebbe sempre di più. E più il livello dell'acqua si alza, più c'è il problema dell'uscita dell'acqua per sovraccarico del bacino e quindi della devastazione di tutto ciò che si trova sotto le dighe. Questo l'abbiamo visto anche in alcuni disastri nostrani. E sempre nelle poche ore successive alla nostra scomparsa della Terra comincerebbero ad allagarsi pian piano anche tutti quei sistemi di tunnel e di cavità sotterranee che tengono in piedi le nostre città, pensiamo alle metro, alle fognature, ai tubi che proteggono, diciamo, i cavi che necessita una città. Questi termini tecnici non mi vengono, ma avete capito? Tutti questi sistemi sotterranei di tunnel sostanzialmente verrebbero allagati perché attualmente vengono tenuti asciutti da delle pompe che tirano via l'acqua da dove insomma si infila. E senza il funzionamento di queste pompe, perché proprio viene a mancare l'elettricità, chiaramente questi tunnel vengono completamente allagati. Immaginatevi le nostre grosse metropoli mondiali completamente allagate nelle metro, nelle tubature fognarie, tutto quello che c'è sottoterra. E che cosa succederebbe quindi senza elettricità al cibo che storiamo nei nostri frighi? Lo sappiamo per esperienza, quando c'è, per caso c'è un blackout in casa o succede qualche cosa all'elettricità della casa, il frigo ovviamente si spegne, non si riaccende più, e tutto quello che è surgelato, ma anche quello che è nel semplice frigorifero, va a male in pochissimi giorni. E se il frigorifero è abbastanza facile da aprire, o alcune specie animali sono abbastanza ingegnose da saperlo aprire, è chiaro che questo tipo di cibo nelle prime 36 ore dalla scomparsa dell'uomo sulla Terra potrebbe fornire rifornimento ad alcune specie di animali. E proprio sugli animali da compagnia, tra virgolette, quelli addomesticati nelle nostre case, vogliamo andare a focalizzarci per capire che fine farebbero quando noi eventualmente scomparissimo. È chiaro che il problema della domesticazione è proprio il fatto che gli animali non sono più capaci di procurarsi il cibo da soli, gli animali da compagnia, tra virgolette. Quindi i cosiddetti pets finirebbero prima di tutto per consumare tutto il cibo che abbiamo in casa, quindi nelle dispense ed eventualmente nei frighi se sono accessibili. Ma subito dopo l'esaurimento di questo tipo di scorte sarebbero costretti ad avventurarsi nel mondo esterno. Un mondo esterno altamente competitivo, altamente ostile, tra virgolette, perché non più gestito e regolamentato dagli umani. E tra tutte le specie di animali che teniamo in casa, di animali domestici, potrebbero sopravvivere un po' di più forse i cani, ma neanche tutti in realtà, perché tutti quei cani, quelle razze di cani artificiali che sono state selezionate nel corso dei secoli dall'uomo e sono state modificate in delle maniere tali che non consentono più all'animale stesso di procacciarsi il cibo, quindi animali che hanno le zampe corte, che hanno il muso schiacciato, insomma non li devo citare, lo sapete benissimo quali sono, risultano più svantaggiati di tutti, perché magari non riescono a correre veloci, non hanno resistenza allo sforzo fisico, non sanno cacciare, non hanno abbastanza l'olfatto sviluppato, e potrei andare avanti minuti e minuti. Quindi i cani di razza sono i primi spacciati, entro 36 ore morirebbero se non trovano abbastanza cibo in casa per resistere di più. Perché chiaramente invece più competitivi e più resistenti a questo tipo di situazione sarebbero i meticci. Perché sono cosiddetti meno specializzati, no? Sanno procacciarsi il cibo in diverse maniere, soprattutto confidando nelle proprie capacità fisiche. Non che questo risulterà facile, perché chiaramente tante altre specie animali competeranno, che attualmente stanno al di fuori delle città, entreranno all'interno delle città abbandonate e competiranno, come si dice, faranno competizione con i cani ex domestici per procurarsi gli alimenti. Vediamo un po' i gatti, che cosa succederebbe ai gatti nelle successive ore dall'abbandono dell'uomo alla Terra? Anche lì cercherebbero le scorte di cibo storate in casa, ma subito dopo dovrebbero andare in giro a cacciare topi e piccoli uccelli, riuscendo anche a sopravvivere per una gran quantità di tempo. Questo lo vediamo, fortunatamente i gatti, per quanto riguarda il cacciare, insomma, almeno quelle che non vivono tutta la vita in appartamento, qualcosa ancora gli è rimasto. E non penso che siano state selezionate razze così specifiche da non permettergli di sopravvivere. Un altro tipo di animale che sopravviverebbe molto sono i roditori, quindi i ratti, i topi, i topi di campagna e così via, perché non solo riuscirebbero a trovare gli scarti del nostro cibo molto più a lungo, come lo sappiamo dalle esperienze quotidiane, ma successivamente al finire gli scarti digeribili, insomma, nostri, passerebbero a mangiare cartone e altri tipi di materiali che sono capaci di digerire, appunto, di mangiare. E cosa succede quando finiscono anche quel tipo di cibo lì? Ovviamente anche loro si devono avventurare in questo mondo completamente stravolto ed esporsi un po' alla mercé dei predatori, che sappiamo per i topi, i roditori sono parecchi. Passiamo invece alla flora, saltiamo un po' più avanti, andiamo temporaneamente a 6 mesi dopo la scomparsa improvvisa dell'uomo sulla Terra. Quello che succede è che le zone urbane cominciano a inselvatichirsi e la flora selvatica prende completamente sopravvento sulla città. Ma anche la fauna selvatica tutt'oggi rientra, come dicevo, un po' nelle vie delle metropoli. Inizialmente la fauna si compone solo di piccoli carnivori, quindi volpi, faine, dipende anche da che situazione, che posto geografico, di che posto geografico parliamo. Però insomma avete capito, piccoli carnivori perché sono quelli che riescono ad adattarvisi di più. Mentre invece i grandi carnivori, cervi, alci, che ne so, tutto questo tipo di animali, ci metterebbe un po' più di tempo. Non solo carnivori, erbivori, giustamente, anche mi fanno notare.
Animali cementifori saranno a breve.
Beh, già i ratti che si mangiano il cartone, insomma, siamo lì. E passiamo poi a vedere che cosa succederebbe un anno dopo la scomparsa dell'uomo. Il processo di riappropriazione delle città da parte della natura comincerebbe ad essere sempre più accentuato. Perché come sappiamo le piante si diffondono quasi ovunque ci sia la presenza di luce, quindi tutte le strade, i ponti, gli edifici che conosciamo, le macchine stesse abbandonate da un giorno all'altro e tutte le costruzioni di tipo antropico verrebbero mangiate in poco tempo. Quello che succede infatti è che senza manutenzione, senza pulizia, ogni crepa nel cemento che ricopre le nostre città diventerebbe il posto ideale per un semino di qualche pianta per insediarsi e crescere. Una volta che le piante crescono e poi muoiono, si crea uno strato di compost, diciamo, di molluschi e licheni, che è l'inizio di quel ciclo naturale della crescita delle piante, che poi seleziona le piante a seconda della specie più evoluta o meno.
E qualche ascoltatore catastrofista ci dice che si sta eccitando nell'ascoltare queste prospettive. Porn fung.
E proprio rispetto alla selezione iniziale delle piante, che non si diffonderebbero tutte con lo stesso ritmo, essendo il suolo molto privo di nutrienti perché appena all'inizio del processo di compostaggio e di arricchimento, all'inizio ci sarebbero solo alcuni tipi di piante, ovvero quelle che riescono a sopravvivere anche senza l'azoto, no? Quindi l'arricchimento del terreno. Le piante che riescono ad estrarre l'azoto dall'aria, come quelle tipo i trifogli, altre piante infestanti così che conosciamo, costituirebbero il primo strato di vegetazione, quindi i primi prati che si creerebbero dopo la scomparsa dell'umano all'interno delle città. E come dicevo, questi prati iniziano a richiamare la presenza di grossi erbivori che cominciano finalmente a trovare cibo anche nelle città e quindi a insediarsi anche loro nelle città dopo i piccoli animali che li hanno preceduti. Quindi immaginiamoci queste città ricoperte del primo verde post-apocalittico, con questi animali che si avventurano un po' magari intimoriti, un po' straniati all'interno delle nostre città. Il primo passo verso lo stravolgimento totale di quello che è la cultura, la storia e tutto così il percorso dell'essere umano sulla Terra, che pian piano viene sostituito completamente.
Chissà se poi ci saranno anche dei processi di gentrificazione tra animali. Arrivano le alci e i furetti sono costretti ad andarsene. I know you want to.
Un altro aspetto interessante di cui parlare è quello dei fuochi spontanei, no? Attualmente ogni volta che si diffonde un incendio siamo subito pronti a spegnerlo e a domarlo. Nell'assenza dell'uomo chiaramente non c'è nessun animale che faccia questo tipo di azione e quindi i fuochi spontanei comincerebbero a distribuirsi, ad allargarsi sempre di più in zone geografiche maggiori, fino ad arrivare anche alle nostre città, che quindi negli edifici composti del legno, composti da legno, troverebbero di che cibarsi. Un fuoco si ciba di legno, non lo so. Comunque, quello che volevo dire è che il legno bruciando crea sul suolo, dalle ceneri, i nutrimenti adeguati per far nascere delle piante finora escluse, come dicevamo, le piante che non producono azoto, cioè che non estraggono azoto dall'aria. Quindi si creerebbe un secondo strato, un nuovo strato di vegetazione. Anni dopo la sparizione dell'uomo sulla Terra. Dopo 5 anni, questo processo di flora e fauna che prendono il possesso delle nostre strade, delle nostre città, comincia a svilupparsi anche in verticale, quindi gli edifici anche più alti cominciano a riempirsi di verde. Gli alberi sono finalmente avvantaggiati a crescere e si avventurano per le strade della città anche degli animali un po' più esotici, magari anche scomparsi da tanto tempo, che per il nostro tipo di vita hanno evitato completamente di passare, venirci a trovare, e ora finalmente ritornano nelle città, se ancora così si possono chiamare. Facciamo un balzo temporale, arriviamo a 20 anni dopo la scomparsa dell'uomo sulla Terra, ed è il periodo in cui comincia il processo di demolizione naturale dei nostri edifici in cemento. Questo succede perché chiaramente senza manutenzione il cemento comincia a creparsi e all'interno delle crepe si insinua, come sappiamo bene, dell'acqua che durante i periodi invernali a certe altitudini si può ghiacciare e quindi ovviamente aumentando di volume all'interno della crepa comincia a spaccare il cemento facendovi pressione. Inoltre le radici di tutti quegli alberi che finalmente possono prosperare cominciano a svilupparsi sempre di più in orizzontale e anche in profondità in maniera tale da mandare gli edifici al collasso perché spingono con le radici contro le fondamenta. anni dopo la scomparsa dell'uomo sulla terra, oramai la campagna è ritornata foresta, quindi tutti i campi coltivati ritornano bosco, le metropoli sono quasi irriconoscibili e soprattutto la terraferma è sempre meno presente. Questo perché tutti quei tipi di fiumi e corsi d'acqua che con il lavoro dell'uomo sono stati o prosciugati o deviati, ritornano al loro corso naturale. E questo soprattutto succede nelle città, pensiamo ad esempio a Londra, che ha delle strutture architettoniche, delle barriere che la proteggono dall'esondazione, diciamo dal mare del nord che altrimenti la farebbe sprofondare. Beh, tutto questo tipo di architetture diventerebbero inutili e le città verrebbero allagate. Senza citare tutte quelle città proprio sul mare, quindi Amsterdam, Venezia, eccetera. E dopo aver visto crollare il cemento, vediamo crollare anche il vetro, perché le finestre che sono guarnite, diciamo, da strutture in ferro, quindi grattacieli, grandi edifici che conosciamo nelle metropoli. Il ferro con l'umidità e il calore che si alternano a seconda delle stagioni causerebbero l'espansione e la contrazione del materiale fino a che la pressione che il ferro esercita sul vetro non sarebbe troppa perché il vetro regga, quindi tutte le finestre si romperebbero. Finestre rotte significa anche un gran bel po' di vento nelle città ventose che va e che viene, quindi tutto quello che si trova all'interno degli edifici comincerebbe ad uscire, tutto quello che si trova all'esterno comincerebbe ad entrare. E anche per quanto riguarda il ferro, ricordiamo i parafulmini che attualmente proteggono gli alti grattacieli da appunto i fulmini, verrebbero completamente corrosi con il passare del tempo dagli eventi chiaramente atmosferici e non sarebbero più utilizzabili. Quindi il primo temporale i fulmini colpirebbero tutto questo tipo di edifici e li manderebbero in fiamme.
E allora questa visione che tu dai come post-apocalittica per alcuni dei nostri ascoltatori invece è una visione più che onirica. Il ritorno del selvaggio sembra un sogno ad occhi aperti, quindi continuiamo, andiamo a vedere, siamo arrivati a un quarto di secolo, andiamo un po' a scoprire cosa succede oltre.
No, Non abbiamo ancora parlato però di tutti quegli animali che vivono nelle città attualmente ma che non sono addomesticati, quindi piccioni. Piccioni che sopravviverebbero benissimo, come sempre, indistruttibili. Perché sono delle specie altamente adattabili, anche per questo si
proliferano.
Proliferano, esatto. Quindi sarebbero ancora vivi e vegeti, perché all'inizio si alimenterebbero con i rifiuti, la spazzatura, le discariche che avremmo lasciato dietro di noi e successivamente riuscirebbero a nutrirsi di tutti quegli animali che come loro sono sopravvissuti a questo tipo di situazione, quindi insetti, scarafaggi, eccetera, eccetera.
Certo che però con più gatti in libertà, con più felini in libertà, anche i piccioni avrebbero il loro bel...
da fare, esatto.
Da fare, certo non andrebbero così passeggiando per Piazza San Marco così liberamente.
Anche perché Piazza San Marco sarebbe completamente inondata.
Finalmente.
È onirica anche per te questa visione. E dato che abbiamo citato gli scarafaggi, beh, lo sapete, gli scarafaggi sono indistruttibili, veramente, invincibili, esistono da quando... cioè, hanno sorpassato i dinosauri, raga, non so cosa dire. L'unica cosa che li potrebbe mettere alla prova è il fatto che molti di loro attualmente resistono grazie al riscaldamento artificiale delle nostre case, dei vari edifici che abitiamo. E quindi nelle città molto fredde forse sarebbero messi alla prova e non si sa, non si sa.
Guarda, secondo me metterebbero su del pelo pur di resistere.
E verso i 25 anni dall'abbandono della terra da parte dell'uomo troveremmo anche, come dicevo, delle specie di carnivori un po' più imponenti e scomparse da tempo dalle nostre città, come i lupi. Attratti a loro volta dai i cervi e tutte quelle specie animali che il lupo caccia. Quindi è un po' una catena, no? Quindi iniziano prima i prati verdi, arrivano i cervi e gli ungulati e poi i lupi a cercare dietro così accodati. E tra i nuovi avventori delle ex città troviamo anche gli orsi che finalmente possono ripercorrere tutte le loro così strade naturali che sono state percorsi diciamo naturali che sono stati fortemente modificati dalle strade, da tutte le infrastrutture di tipo antropico.
Torniamo un attimo all'agra realtà perché ci avvisano che c'è una pattuglia di caramba con mitra spianati sul lungo Dora Savone di fronte alla SMAT. Fate cisti. In attesa che i dinosauri, sì, i lupi se li divorino.
Ma anche i dinosauri comunque. Vediamo che cosa succede a 40 anni dalla scomparsa dell'uomo. Abbiamo detto che le campagne sono completamente mangiate dalla vegetazione, quindi anche gli edifici di campagna, magari in legno, i materiali più degradabili, sono irriconoscibili. Il legno soprattutto sotto l'azione delle termiti e per il fatto che marcisce molto in fretta sarebbe devastato. Mentre per quanto riguarda le pietre, sono dei materiali, come sappiamo, molto durevoli. Cioè, la pietra, insomma, dura molto a lungo, però senza manutenzione, sotto l'effetto e sotto l'attacco, soprattutto del sale, viene corrosa in delle maniere irreparabili. Il sale che può provenire da diverse origini, ad esempio dall'acqua marina, chiaramente per gli edifici che si trovano in riva al mare. Quello che succede è che l'acqua marina si posa sulle murature, sulla muratura in pietra, l'acqua con il calore evapora, ma il sale rimane attaccato e corrode pian piano la pietra in questione. Andando avanti nel tempo, passiamo a 50 anni dopo la scomparsa dell'uomo, è il momento del crollo, dei grandi crolli finalmente, dei grandi ponti delle metropoli, crollano perché senza manutenzione i tiranti d'acciaio che li tengono su si ossidano, a causa dell'umidità chiaramente, e corrompendosi si distruggono, quindi i grandi ponti di Brooklyn o quelle mega infrastrutture lì finalmente cedono.
Sì, immagina il Ponte Morandi, da quanto non se lo stavano cacando.
Che... Sì, infatti anche quello è un bel mistero. Oh, aspettate. Eccoci. Deve essere un bello spettacolo, devo dire, questo tipo di devastazione, tra virgolette, poi in realtà la devastazione è il costruirli i ponti. Vediamo un po' che cosa succede alle automobili. Abbiamo detto che abbandonate così verrebbero prima di tutto mangiate dalla vegetazione e poi a seconda dei componenti, a seconda di che cosa sono fatte, avrebbero dei destini diversi. Ad esempio le ruote, i pneumatici sicuramente si sgonfiano in un paio d'anni, questo lo vediamo anche, insomma, non tutti i giorni, però come esperienza diretta. Però, nonostante lo sgonfiamento, tutte le parti in plastica, come sappiamo benissimo, rimangono intatte per secoli, secoli e secoli. Mentre invece lo scheletro di metallo, insomma, sappiamo che fine fa. Si corrode completamente. E invece a 100 anni dalla scomparsa dell'uomo sulla Terra, arriviamo finalmente alla distruzione della cultura umana. Perché la cellulosa che compone attualmente i libri, le pellicole, tutto quello che rinchiude la nostra cultura, almeno fino a pochi decenni fa, con l'umidità e le temperature, che gli sbalzi di temperatura, comincerebbe a bollarsi, si dice bollarsi, non so, a riempirsi di bolle che sono il primo step verso l'erosione completa del materiale. Questa causa di diverse muffe che prendono il sopravvento sui libri, lo vediamo anche insomma in alcune librerie, se non viene tenuta la temperatura costante, l'umidità regolata eccetera, questa è la fine che i libri fanno. E sempre entro un decennio finalmente non occorre la rage room, ma bastano 100 anni di assenza dell'uomo per distruggere completamente anche i dispositivi digitali. Facciamo un salto nel tempo a 150 anni dopo la scomparsa dell'uomo sulla Terra. Abbiamo detto che quasi subito le città vengono allagate a livello sotterraneo nei vari tunnel. Sappiamo anche che questi tunnel sono sono diffusi nei tunnel, i piloni che tengono su la struttura sostanzialmente della città. E questi piloni dopo 150 anni collassano, quindi creano delle voragini enormi nelle vecchie vie. Mentre per quanto riguarda il verticale, gli edifici che sono stati raggiunti dalla vegetazione varia diventano posti ideali per gli uccelli per nidificare e di conseguenza per gatti e felini vari per cacciare. Entro 150 anni ci dovrebbe essere anche la rigenerazione, non dico totale, ma quasi finalmente degli oceani, che ritornerebbero finalmente liberati dalla pesca e dalle altre attività che lo danneggiano. e risplenderebbe così di vita nuova, di nuove specie o specie ritrovate. E questo in maniera concatenante scatenerebbe anche un assalto di gabbiani che, dopo essere sopravvissuti grazie alle nostre discariche, un po' come i piccioni, si ciberebbero finalmente di pesce oceanico, comunque dei mari. Dicevamo che il ferro comincia a corrodersi in maniera irreversibile, quindi pensiamo anche alle grandi costruzioni in ferro come la Torre Eiffel, simbolo della cultura francese. Senza manutenzione che la ripari dall'ossidazione, anche qui crollerebbe. Questo perché? Senza manutenzione i punti cardini, no? I punti di congiunzione tra i vari piloni che la costituiscono si irrigidirebbero, e quindi al primo temporale, scossa di vento, così non ha più elasticità per sopravvivere a questo tipo di forze, quindi crollerebbe al suolo. Passiamo a 500 anni dopo, oramai è passato un bel po' dalla scomparsa dell'uomo sulla Terra, e finalmente comincia a crollare anche il cosiddetto cemento armato, che sappiamo benissimo è composto da cemento puntellato, si dice così, aiuto oggi i termini. Vabbè, è comunque un cemento che riesce a mantenere un ambiente alcalino per i componenti in ferro che contiene all'interno. Chiaramente questo ambiente alcalino col tempo viene a mancare, il ferro comincia a corrodersi, e corrodendosi il volume aumenta, quindi il ferro si espande e crea sempre più fratture all'interno del cemento, che quindi comincia a crollare. Inutile dirlo, 1000 anni dopo la nostra scomparsa, soprattutto alle nostre latitudini non ci sarebbero più edifici, neanche uno è riconoscibile, solo una vegetazione super ricca e florente, caratterizzata da foreste, da animali selvatici anche di grossa taglia, un sacco di fiumi che riprendono il proprio corso originale. E anche 10.000 anni dopo si va avanti così, insomma, si recupera tutto quanto, si ritrova un nuovo equilibrio, una nuova simbiosi. Le uniche tracce che potrebbero rimanere della nostra cultura potrebbero essere delle costruzioni molto molto grandi, come la muraglia cinese, che chiaramente può venire mangiata dalla vegetazione altrettanto, però è talmente estesa in lunghezza che anche in altezza che è difficile che sarà riconoscibile in breve tempo. Anche le piramidi, pensiamo a quanto tempo siano durate, anche se anche loro sono durate grazie alla manutenzione.
Ma se sono state fatte dagli UFO.
È vero, scusa, dimenticavo. Forse le uniche tracce dell'uomo rimaste sarebbero quelle della spazzatura o comunque dei rifiuti, e tra questi ci mettiamo anche i rifiuti radioattivi, perché le scorie nucleari, sapete benissimo, non hanno, come si può dire, un'estinzione,
scadenza.
Non hanno scadenza, o comunque non la si conosce, si pensa che possano durare anche 25.000 anni, quindi congratulazioni, veramente quello che lasciamo dietro di noi è la parte migliore. La plastica, chiaramente lo sappiamo, a seconda di che cosa, di che oggetto parliamo, ha dei tempi di smaltimento da lunghi a lunghissimi. È una domanda interessante, può essere quella di che fine faranno le piante OGM, perché chiaramente non appartenendo al mondo, tra virgolette, naturale, essendo di origine artificiale, avrebbero dei seri problemi a sopravvivere. ad esempio le piante che sono costruite apposta per resistere ai pesticidi hanno il problema che sono svantaggiate rispetto alle altre, perché se non vengono irrorate, diciamo, la loro funzione di resistere ai pesticidi è uno spreco metabolico importante e probabilmente morirebbero. Quindi la morale di questa storia è che la manutenzione è ciò che regge il nostro mondo. E la manutenzione, la maggior parte delle volte, è fatta da dei lavoratori che appartengono a un ceto sociale determinato. E soprattutto tutte le strutture, tutte le costruzioni antropiche che riteniamo indistruttibili e simbolo della nostra elevazione intellettuale e di progresso, nel giro di, abbiamo detto, 1000 anni verrebbero completamente cancellati e suca.
E a tal proposito, noi abbiamo fatto come la gramigna, ci siamo andati a rubare un po' di tempo di quel che Acab che ci dice dal di là del vetro che tutto è belle, è bene quel che finisce a bere. E invece, riguardo al tuo discorso, mi viene da domandarmi se magari le macchine riusciranno ad autoriprodursi e ad autosostenersi. Chissà, chissà.
Questo documentario era tipo anni 90, quindi no, però probabilmente non c'erano ancora queste prospettive di sviluppo robotico in atto quando si preparavano questo documentario, quindi questa parte non c'è, devo dire.
Ma qual è il documentario, ce lo dici?
Sì, si chiama La Terra Senza di Noi, degli History Channel, però mi sa che in streaming in italiano non lo trovate più, in inglese sicuramente sì.